Smart City, voci e luoghi dell'innovazione.
Buonasera da Maurizio Melis. Quello della tracciabilità degli alimenti è un tema di grande rilevanza, come sapete, per il nostro paese. L'agroalimentare italiano, infatti, è un po' scopiazzato dappertutto nel mondo, con conseguenti danni all'economia nazionale, per limitare i quali l'Italia combatte da anni nelle sedi internazionali perché siano introdotti sistemi di etichettatura che rendano conto dell'effettiva provenienza dei prodotti. Qui però c'è una complicazione non banale. Per esempio, per fare un prosecco servono certi tipi di uve e bisogna seguire un ben preciso disciplinare, cioè dei processi di produzione ben definiti. Ma come fare a stabilire se queste uve sono state effettivamente coltivate nella zona del prosecco, cioè Treviso e dintorni, e non altrove? Il rispetto del disciplinare e l'uso delle uve della qualità giusta non bastano a dare questa certezza. Stasera allora parliamo di una ricerca portata avanti dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa, in particolare dal professor Riccardo Petrini, che punta a fare chiarezza proprio su quella che oggi viene definita territorialità di un prodotto. Buonasera Petrini.
Buonasera a lei.
Allora, io ho fatto l'esempio dell'uva perché è proprio sull'uva che voi state lavorando. Ecco, per dare un'idea ai nostri ascoltatori di quanto questo problema sia complesso, analisi anche sofisticate come quella del DNA ci dicono, per esempio, che l'uva usata è magari quella giusta, ma non se è stata anche coltivata nel posto giusto. Invece c'è qualcosa che lascia una specie di firma indelebile.
Sì, è la composizione chimica del suolo. Il suolo viene trasferito poi dopo dal suolo stesso, il chimismo, alle parti della pianta, in particolare della vite.
Ecco, voi in particolare che cosa valutate di questa composizione chimica?
Noi analizziamo la composizione isotopica dell'elemento chimico stronzio, cioè le abbondanze relative degli isotopi di questo elemento.
Di questo elemento, che è un elemento molto diffuso, no?
Sì, un elemento diffuso, ubiquitario nei suoli e nelle rocce, quindi si trasferisce anche alle piante.
Più o meno è presente, è sempre presente nell'ambiente e quindi anche presente nelle piante. Ecco, diceva la composizione isotopica, cioè non è sufficiente vedere se c'è tanto o poco di questo elemento, lo stronzio nello specifico, assorbito dalle piante. Questa non è un'informazione neanche lei precisa sulla provenienza. Che cosa bisogna guardare?
No, non è un'informazione precisa sulla provenienza perché la concentrazione di questo elemento cambia nelle varie parti della pianta, nel caso specifico della vite. E quindi per ovviare a questo e tornare alla tracciabilità in termini di territorialità, si utilizza il rapporto tra le abbondanze di due isotopi dello stronzio, due isotopi che sono presenti in natura.
Ecco, ricordiamo che cosa sono gli isotopi rapidamente, che magari qualcuno non lo sa.
Sì, gli isotopi sono nuclidi dello stesso elemento che differiscono per diverso numero di masse. Le proprietà sono quelle dell'elemento, infatti occupano lo stesso posto nella tavola periodica, dunque le caratteristiche sono quelle dell'elemento, però cambia il numero di masse, dunque attraverso il rapporto tra due di questi isotopi si identifica il tipo di suolo.
Senta,
perché c'è stata una diversificazione nei tempi geologici tra un territorio rispetto a un altro.
Senta, voi pensate che questo tipo di paradigma, diciamo, possa essere applicato per farne una forma di etichettatura standard dei prodotti alimentari?
Sì, pensiamo di sì perché le prospettive sono incoraggianti in questo senso, certamente.
Finora su che cosa avete lavorato e dove vi piacerebbe andare avanti a fare il vostro lavoro? Su quali altre uve?
Beh, noi abbiamo lavorato sul Prosecco e continueremo a lavorare sul Prosecco, in particolare nella zona di Valdobbiadene, e poi le prospettive, anche le aspettative, sono di estendere l'applicazione del metodo a dei rossi, in particolare i nebbioli della zona del Nord Piemonte, che come sito si presta particolarmente a questo tipo di applicazione.
Tra l'altro un aspetto forse di curiosità, ma è iniziata come un'impresa così di volontariato questa di cui ci sta parlando oggi?
Beh, diciamo, noi ci occupiamo di sistematiche isotopiche in generale, ci occupiamo di applicazioni all'ambiente, siamo dei geologi e questa è una delle applicazioni all'ambiente del metodo, diciamo.
Ecco, perché le stesse metodologie possono essere applicate se non per tutelare la territorialità di un prodotto, magari per tutelare la salute degli abitanti di un territorio, se ho capito bene.
Sì,
ce ne vuole parlare?
Sì, certamente, perché queste riguardano sia elementi nutrienti che elementi tossici o potenzialmente tossici. Quindi in questo caso l'applicazione è alla traslocazione di elementi potenzialmente nocivi o nocivi per l'uomo dal suolo al biota.
Ecco, e quali sono quelli su cui state lavorando attualmente?
Stiamo lavorando, sì, attualmente stiamo lavorando in maniera intensa sulla distribuzione del taglio con un elemento tossico, molto tossico, tra quelli della tavola periodica.
Forse addirittura il più tossico, insomma, o giù di lì.
Il più tossico paragonabile a quello del mercurio, se non più tossico del mercurio stesso. Ed è un elemento che le piante assumono con facilità perché ha delle caratteristiche molto simili al potassio, quindi certo. La pianta lo confonde per il potassio e lo assorbe dal suolo e poi da lì passa, diciamo, alla catena.
Nella catena alimentare fino ad arrivare eventualmente a noi. E tra l'altro il contenuto di taglio degli alimenti oggi non è regolamentato.
No, il contenuto di taglio non è regolamentato negli alimenti e neanche nelle acque ad uso idropotabile a tutt'oggi. È regolamentato nelle norme ambientali per quanto riguarda suoli e acque sotterranee.
Va bene Petrini, grazie e buon lavoro.
Grazie a lei, arrivederci, buonasera.
Anche per stasera è tutto, appuntamento a domani.
Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.